Questo momento della serata, come sempre, dedicato intanto a entrare con l'aiuto di chi ci accompagna nella preghiera su un aspetto della vita di Gesù, siamo invece qui piuttosto invitati ad avere qualche suggerimento che ci possa aiutare a camminare da discepoli insieme con Gesù. E visto il tema della serata che era stato proposto, che è quello di Gesù che si confronta con il male, gli spunti, gli suggerimenti più pratici che vi propongo questa sera riguardano proprio a questa realtà: quando noi siamo dal lato di coloro che sono oggetto di attenzioni non gradite da parte del male, da parte del demonio, cosa fare? Quale preghiera può aiutarci in questo momento? E poi una seconda domanda, proprio come comportarsi? Sono queste le due domande che mi hanno un po' guidato nel preparare questo momento. E per quanto riguarda la prima, quale preghiera è possibile nei momenti in cui siamo sotto la prova della tentazione, quando sperimentiamo questa prova forte di essere confrontati al male? Il brano che ci ha introdotto Padre Lino ci ha già fatto capire un bel po' di meccanismi che sono propri della realtà del male. E questo ci aiuta anche a capire quale preghiera è possibile. In modo molto breve, in modo molto essenziale, in fondo quello che tenta di fare il male è tagliare tutte quelle relazioni che noi viviamo, tagliare prima di tutto la nostra relazione col Signore. Ci vuole isolare, essere come quest'uomo che vive nei sepolcri. E Gesù l'ha vissuto questo, perché nel momento in cui, dopo il battesimo, gli evangelisti ci raccontano che è andato nel deserto per pregare, per stare in comunione intima con il Padre, è lì che sperimenta le tentazioni. È lì che, come lo chiama Sant'Ignazio, il nemico della natura umana si presenta per interrompere, per disturbare questa relazione stretta e forte tra Gesù e suo Padre. Questa comunione così intima gli dà fastidio e fa di tutto per farla venire meno. E allora cosa possiamo noi, sull'esempio di Gesù, fare nel momento in cui ci troviamo di fronte al male, ci troviamo a vivere una prova simile? Ogni preghiera che va contro questo chiuderci su noi stessi è quella da vivere e da sperimentare. Ogni preghiera che possa essere una reazione al tentativo di lasciarci ingabbiare è quella da praticare. La preghiera che rimette al centro la fede, l'amore nel Signore, che rimette al centro la speranza in Lui. La preghiera che ci fa ricordare che di fronte al male non siamo soli, perché il Signore è con noi, e che il male, come diceva Padre Lino alla fine, è vinto da Gesù. Tutto questo è quello che ci deve aiutare, ci deve sostenere, ed è la preghiera di Gesù. E nel Vangelo vediamo, abbiamo già detto più volte, come il Signore si ritira a pregare e come questa preghiera è quella che lo sostiene e gli permette di portare avanti la sua missione, di portare avanti la liberazione dell'uomo. Quindi, come Gesù, siamo invitati a fare questo atto di affidamento, di fiducia e di abbandono in Dio con la nostra preghiera. E infatti il versetto che ho scelto è: liberami dai miei nemici, Signore, in te mi rifugio. Sapere che con Lui possiamo vincere, in Lui abbiamo un alleato, in Lui c'è non una prigione, ma c'è un rifugio, c'è una realtà che ci protegge e ci accoglie. E la preghiera dei Salmi in questo senso ci è di molto aiuto, perché è ricchissima, è veramente ricchissima di testi in cui il popolo di Israele ha espresso il suo grido rivolto a Dio perché potesse essere aiutato di fronte alle avversità, di fronte al male. E la preghiera dei Salmi può essere per noi la nostra preghiera, fare nostre quelle parole, ma può essere anche il modello a cui ispirarsi per poi, attraverso le nostre parole, rivolgere al Signore la stessa richiesta, la stessa supplica di trovare in Lui rifugio. E allora, per esempio, se prendiamo il Salmo 142, che è un salmo che è stato attribuito a Davide, vediamo che all'inizio il salmista dice: con la mia voce grido al Signore, con la mia voce supplico il Signore, davanti a Lui sfogo il mio lamento, davanti a Lui espongo la mia angoscia. L'inizio del Salmo è proprio questo grido che parte da tutta la realtà del salmista, tutto il suo essere è dentro questo grido, dentro questa supplica. Ma anche se l'esporre il male mi mette in una situazione di dura prova, te ne parlo, te lo presento, perché questo mi aiuta innanzitutto a prendere un po' di distanza rispetto a quello che sto vivendo, e nel dirlo a te, Signore, so che tu mi aiuterai a vedere anche le vie d'uscita che in alcun momento mi sembra che non ci siano. E poi non nascondiamoci che nella prova non è facile, e allora anche mi sfogo, come quando vado da un amico, e anche quello è importante. Quindi il Salmo inizia con questo: di fronte a questa realtà che mi mette così duramente sotto scacco, io mi rivolgo al Signore con tutte le mie forze. E lo faccio perché Lui conosce la mia via, come dice dopo il Salmo, e conosce che nel sentiero dove cammino mi hanno teso un laccio. Io andavo tranquillo e spedito e una trappola è stata preparata per me, e io ho rischiato di caderci, o ci sono caduto. E l'immagine del cammino che il salmista riprende dice che quest'uomo non trova in alcun modo possibilità di sottrarsi. Per me non c'è via di scampo. Si guarda a destra e non c'è nessuno, non ha compagni con cui poter condividere questo fardello che si trova a vivere. Il male lo circonda, il male è come una prigione, come un carcere. Si guarda a destra, si guarda a sinistra, non c'è nessuno. Davanti a sé c'è questo tranello che lo aspetta. Dietro non può più tornare. Cosa gli resta da fare? Quello che gli resta da fare è rivolgere il suo sguardo al Signore. E il versetto 6 dice: io grido a te, Signore, dico: sei tu il mio rifugio. Sei tu la mia eredità nella terra dei viventi. E da qui viene poi la liberazione, da qui viene poi la possibilità per il salmista di vedere che quanto lo assediava, quanto lo impediva di vivere, è sparito. Fa uscire dal carcere la mia vita, che così io possa essere nel Tempio, possa essere con te a renderti lode. Vi ho presentato questo salmo perché possa essere come un canovaccio, che voi possiate poi prenderlo per voi, per farne la vostra preghiera, che voi possiate poi modellarlo con le vostre parole. Il grido che si leva al Signore, presentargli quello che si sta vivendo, questo tranello che mi è stato steso davanti, e l'affidamento a Lui. Che questo carcere in cui mi ritrovo venga meno. E ci sono tanti altri salmi che possiamo pregare e che vi ho messo nel foglio. Un'avvertenza: non vi lasciate spaventare dal fatto, o non vi scandalizzate, che in questi salmi il salmista, alle volte, usando un'espressione poco elegante, ci va giù duro con i suoi avversari. Gliene augura veramente le cose peggiori nei confronti dei propri nemici. Che facciamo? Preghiamo perché chi ci vuole male, perché ci abbia del male? Che cosa, come funziona qui? Ma tutta la parola, tutto il discorso del Vangelo, che amare i nemici, dove finisce? E parola di Dio, anche questa, anche questi salmi che vengono chiamati salmi imprecatori. È una preghiera anche questa, e però dobbiamo capirla bene. È una preghiera in cui il salmista, di fronte al male, non resta indifferente. E questa è una malattia abbastanza moderna. Il male gli suscita la reazione. E allora, di fronte al male, io non resto tranquillo. Qualcosa dentro mi si scatena e c'è una prima reazione. Però poi non è quello l'ultimo pensiero, perché in realtà questi salmi hanno come elemento forte che li accomuna questa preghiera perché chi è nelle schiere del male si possa convertire. E questo è da tenere presente, è importante. Se volete, su questo vi consiglio un piccolo libretto semplice da leggere, molto interessante, di Enzo Bianchi. Titolo esatto non lo ricordo, però ci sono la parola violenza e Dio nel titolo. Non ricordo se Dio è la violenza o la violenza è Dio, comunque è fatto bene. Questo come preghiera, quindi una preghiera che sia una preghiera di affidamento, una preghiera di speranza, per reagire al male che ci vuole sconfitti. E invece noi nel Signore non siamo sconfitti. E allora però come comportarsi? Tre suggerimenti molto concreti, molto pratici, che Sant'Ignazio dava nel libretto degli esercizi spirituali. Il primo, che prima di dirvi qual è il suggerimento, devo fare una piccola premessa. Se avete letto il testo, mi scuso con le signore presenti per il riferimento che Ignazio fa alle donne come il cliché del sesso debole. Capiamolo, sono 500 anni fa, possiamo pure concederglielo probabilmente questo cedimento a quella che era la cultura abbastanza macista del tempo. E forse anche oggi sarebbe così, non lo so. Forse oggi direbbe che anche gli uomini non sono proprio così saldi nella capacità di resistere nelle decisioni prese o nelle scelte fatte. Ad ogni modo, l'esempio di Ignazio, che dice che di fronte al male, di fronte al nemico della natura umana, non bisogna essere sostanzialmente vigliacchi, non bisogna pensare di essere da soli, non bisogna tentennare. Diceva Padre Lino, non bisogna entrare in dialogo, bisogna restare saldi, bisogna cioè coltivare quello che dicevo prima, sapere che non siamo soli. E proprio per questo possiamo resistere, restare saldi, restare fermi in quello che viviamo con la nostra fede, in questa unione col Signore. Il secondo esempio è anche sempre questo, molto, cioè, andiamo abbastanza indietro nel tempo, è quello di questo frivolo corteggiatore che fa di tutto per tentare questa brava ragazza e per questo dice alla ragazza di non parlare per nulla, perché è molto semplice quando ci troviamo a restare con questa realtà chiusi noi stessi a sentire che è una potenza invincibile, a ingrandirla, a farla sembrare ancora più potente di quello che è, a sentirci quindi inevitabilmente condannati a soccombere, a sentirci anche forse presi da un senso di vergogna, un senso di colpa. No, guarda, io sono veramente il peggiore di tutti gli uomini perché credo in qualcosa e poi faccio completamente l'opposto. Il consiglio di Ignazio è molto saggio, molto semplice. Vai e parlane con una persona che ha esperienza, una persona che è saggia, una persona che è come un fratello nella fede più grande, che ti possa accompagnare, ti possa aiutare. Perché in questo modo il segreto viene tolto e la forza che dava questo segreto alla tentazione evapora. Terzo punto, e questo è abbastanza di saggezza comune, ci conosciamo bene, sappiamo come siamo fatti, sappiamo quali sono i nostri punti di forza, sappiamo anche quali sono i nostri punti di debolezza. E se dobbiamo vegliare su qualcosa, vegliamo proprio su quello che è il punto in cui possiamo essere più esposti. Perché il nemico, come un capitano che sta studiando l'assedio di una città, sceglie quello che è il punto più facile da aggredire. E allora anche noi facciamo un po' di strategia, facciamo mente locale lì sui punti in cui rischiamo più facilmente di scivolare e ci mettiamo un po' più di attenzione, un po' più di cura. Sono tre consigli molto semplici, tre consigli che fanno parte quasi della saggezza popolare, ma proprio per questo sono importanti e da tenere a mente, perché una delle tattiche che usa il nostro nemico è proprio quello di farci dimenticare le cose banali, le cose semplici, le cose che sono basilari, di farci dimenticare queste cose che possono essere così veramente dei grossi aiuti. Quindi teniamoli in mente e pratichiamoli.
Ora abbiamo un po' di minuti per le consuete eventuali domande, eccetera. Per le 10:15, come al solito, ci salutiamo. Quindi la parola a voi, per chi lo desidera.
Sant'Ignazio, infatti, pensò del mondo e quindi tutti i problemi della giornata della quotidianità. Però, all'inizio, Pedro, leggendo il Vangelo, che a un certo punto la gente è incuriosita dal fatto, da questo fatto, va a venire. Però lo rifiuta, ha paura, rifiuta. Cioè, rifiuta è quello che è fatto bene. Cioè, a mio avviso, Gesù ha compiuto qualcosa di bene, perché poi il marito lo ringrazia. Però la gente rifiuta questo. In fondo, non è una situazione molto buona per quello. Però, ormai siamo verso la Quaresima, quando la situazione di Pilato con Gesù parlava